Sono contento di ritornare tra di voi per questo ritiro, mi sembra dopo 10 anni. Per questo ringrazio il Vescovo che mi ha invitato. Il Vescovo, posso dire, è davvero un mio fedele amico, perché mi chiamava ancora Vescovo di Savona. E ringrazio anche Madre Camilla, che conosco bene perché sovente ci siamo incontrati per conversare sulla vita religiosa nella mia comunità e negli organismi regionali dell'USMI. Sono contento di riflettere su di voi, riflettere con voi su questo tema del mistero pasquale, proprio anche in occasione di questo centenario della morte del Beato Spinelli, che ha certamente molto significato per la congregazione delle sorelle adoratrici, ma per questo santuario e per tutta la vostra diocesi. Nell'Eucaristia, che i cristiani celebrano e che i presbiteri presiedono, al cuore della liturgia il presbitero proclama mistero della fede e l'assemblea confessa la sua fede e la sua appartenenza al Signore pronunciando le parole: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Parole che sappiamo tutti, estrapolate dalla prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, versetto 26, dove Paolo trasmette il grande mistero eucaristico alla giovane comunità di Corinto. Nelle costituzioni apostoliche, che riprendono usi liturgici della Siria occidentale molto presto in onore a Roma, il racconto dell'istituzione eucaristica presenta le parole di Gesù ai suoi discepoli: ecco il mistero della nuova alleanza. Questa formula, riassunta in Mysterium Fidei, che è anche un'espressione di Paolo attestata in 1 Timoteo 3:9, to mysterion tes pisteos, è anche eco dell'analogo "è grande il mistero della pietà", espressione paolina in 1 Timoteo 3:16. Proprio questa espressione è stata inserita nel canone romano tra le parole dette sul calice ed è stata collocata con grande intelligenza dalla riforma liturgica del Vaticano II dopo le parole dell'istituzione, quale invito al popolo per la confessione dell'anamnesi, perché il popolo attesti che in quel momento lui assume l'evento che si celebra nel mistero. Purtroppo questa esclamazione "mistero della fede" è ridotta a mero riferimento alla presenza di Cristo nel pane e nel vino, e così viene depauperata della sua portata dossologica, perché questa espressione "mistero della fede" non è purtroppo ben capita anche da parte dei celebranti. In realtà l'espressione indica la sintesi di tutta l'azione di Dio a favore dell'uomo e del cosmo, azione di Dio che viene riassunta tutta nel mistero pasquale. Così la celebrazione dei misteri eucaristici è il luogo per eccellenza dove è innestata la proclamazione del mistero, il mega misterio, il mistero grande, il mysterium magnum. Ed è in quest'ottica che vorrei semplicemente, senza la pretesa di dire cose nuove, ma affidandomi soprattutto alla grande tradizione, comprendere meglio il mistero. Il mistero che è innanzitutto rivelato e che attraverso l'azione liturgica presieduta dal presbitero diventa mistero celebrato. Cominciamo dal mistero rivelato. Va subito detto che la parola mistero, nell'accezione odierna, è compresa come enigma. Lo sapete tutti, la gente quando dice è un mistero significa una cosa che non si capisce, un enigma, come se non fosse qualcosa di comprensibile nella nostra vita. Ma la parola, come è noto, si trova nel greco classico, è assente dall'ebraico e indica una verità, un'esperienza non accessibile a tutti, ma accessibile a pochi, quelli che sono muniti di una iniziazione, quelli che attraverso un cammino possono giungere a conoscere ciò che è segreto. Nelle scritture ebraiche il termine non compare, perché non c'è un concetto equivalente nell'esperienza dell'Israele dell'Antico Testamento. L'unica esperienza di Dio è quella della fede e fiducia, dell'adesione a Dio, adesione che è sempre preceduta dalla parola di Dio, per cui la stessa fede nasce dall'ascolto, come riassume ancora Paolo, fides exaudito. E tuttavia, nella versione greca dei 70, la parola mysterion è presente nei libri più tardi, ormai alle soglie del Nuovo Testamento, nel libro di Daniele, e appare ben 8 volte, traducendo semplicemente il termine ebraico ratz, ciò che è nascosto. Invece nel Nuovo Testamento mysterion ricorre numerose volte, sia al singolare che al plurale, ma in un significato proprio che non ha neanche equivalenti nel greco classico. Mysterion è ciò che certamente è nascosto, ma è nascosto per essere rivelato, e rivelato a quanti ascoltano la parola di Dio, a quelli che accolgono che Dio alzi il velo, che Dio mostri la propria volontà e la propria azione. Che cos'è il mistero in sintesi? Qualcosa di nascosto, ma che deve essere rivelato. C'è una bellissima parola di Gesù che dice che cos'è il mistero. Un apoftegma breve, normalmente poco commentato, ma voi l'avete presente. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato. Accompagnato dalla parola, se si accende una lampada, la si mette sul candeliere. E accompagnato dalla parola sul tesoro, cioè il tesoro io lo nascondo per ritrovarlo quando io ho voglia di ritrovare e di riprendere il tesoro. Dunque vedete come il termine mistero è lontano da enigma, da qualcosa che non riusciamo a capire. Purtroppo il nostro linguaggio uccide la verità del mistero. Ed è talmente vero questo che, oimè, Quando ad esempio nel latino del messale si dice noi celebriamo i santi misteri, la traduzione che è stata fatta anche dalla CEI ormai 40 anni fa ha evitato sempre misteri. Sempre, raramente appare misteri. Si è preferito altre locuzioni. E invece la traduzione che voi avrete fra un anno, vedrete che si è ritornati di nuovo ad essere fedeli. E là dove c'è il mistero, si parlerà di nuovo di mistero. Era stata espunta questa espressione più di 40 volte dal Messale. Per fortuna ritorna, ma questo richiederà assolutamente una catechesi da parte vostra per la gente, a far capire che non dicano mistero è l'incomprensibile, mistero è ciò che non capiamo, ma mistero è ciò che Dio ha voluto fosse manifestato. Il mistero dunque è qualcosa che Dio vuole rivelare, ha come destinatari tutti e può essere accolto da tutti quelli che sono credenti. Infine il mistero è sempre buona notizia, evangelio per i credenti. Il mistero pare certamente qualcosa che è insensato, che non ha valore performativo per chi non segue Gesù, per chi non si pone nello spazio dello stare con Lui e della sequela. Ma per chi diventa credente, Dio vuole rivelare proprio tutti i misteri del regno. Voi tutti avete presente questa parola di Gesù, che si trova in Matteo, in cui viene detto: a voi, discepoli, è stato consegnato il mistero del regno di Dio. A voi, cioè ai dodici. È messo nelle mani il mistero del regno di Dio, e in quei dodici, attenzione, ci sono i successori degli apostoli, ma ci siete voi presbiteri che assolutamente date pienezza al loro ministero. A voi è stato messo in mano il mistero del regno di Dio. Matteo attenua l'espressione, gli sembra troppo forte. E allora giunge: a voi è stata data la conoscenza dei misteri di Dio. Ma in Marco è: a voi è stata data, consegnata, attenzione, lo stesso verbo paradidomi con cui si dice che il corpo di Cristo è dato per noi, la consegna. Quindi un verbo dell'azione di Dio per eccellenza, un dono che solo Dio fa, ma che è stato fatto ai dodici perché a loro è stato dato il mistero, nelle loro mani, perché lo annuncino, perché se ne facciano servi. Ma a voi è stato dato. Pensate alla grande responsabilità. Basterebbe questo per dire il rapporto tra il mistero pasquale e voi. A voi è stato dato nelle vostre mani anche il mistero pasquale, perché ne siate a servizio nella comunità cristiana, perché lo facciate conoscere, perché lo celebriate. Insomma, Dio vuole rivelare a tutti il mistero del regno, vuole consegnare a tutti la buona notizia che Dio regna, che Lui regna. Ma non tutti accolgono questo dono, e allora il mistero si chiude di fronte a quelli che restano indifferenti o vogliono contraddirlo. In questo caso il mistero nel suo rivelarsi di fatto diventa crisi, giudizio, perché l'esito della rivelazione è sempre una separazione tra chi ascolta, aderisce, si converte, trova perdono, e chi invece decide di non ascoltare, di indurire il cuore. Ecco le parole di Gesù: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma quelli che sono fuori, exo, che non entrano nella fede, tutto è detto in parabole, con le parole molto dure poi di Gesù, di giudizio. Sono il Vangelo, dobbiamo accoglierle, perché ascoltando non capiscano, perché vedendo non vedano, e così restino fuori dal mistero. Il mistero è sempre rivelazione della macrotimia di Dio, del sentire in grande di Dio. Se volete, come traduce Gerolamo nella Vulgata, della pazienza Dei. Eppure può essere rifiutato, anche se noi dobbiamo sperare e pregare che ciò non avvenga. Ma la densità teologica del mistero viene soprattutto espressa dall'Apostolo Paolo. E Paolo, che fa uso più frequente della parola mistero, e la carica di grandi significati teologici. Per Paolo il mistero è sempre mistero di Dio, ma che viene letto di volta in volta nella specificità dell'azione di Dio, in un suo intervento, interventi e azioni tutte connesse in un unico disegno, che è il piano di salvezza. Paolo si è sentito chiamato da Dio, fatto servo, inviato di Cristo proprio per annunciare il mistero, i misteri di Dio. Lui dirà, non con il prestigio della parola, ma attraverso la manifestazione della sapienza nascosta da Dio nel mistero, 1 Corinti 2:7. E per questo si definisce oikonomos mysterion teu, amministratore dei misteri di Dio, 1 Corinti 4:1. Paolo dirà che ha avuto per rivelazione la conoscenza del mistero, Efesini 3:3. Per questo lui comunica attraverso il suo ministero apostolico alla Chiesa un mistero, 1 Corinti 15:51. A volte mette in piena luce la comunicazione del mistero, Efesini 3:9. Altre volte afferma di volere come apostolo far conoscere con parresia il mistero del Vangelo, Efesini 6:19, mistero che chiama alcune volte il mistero di Cristo, Colossesi 4:3. Il mistero è dunque il disegno gratuito di Dio, il disegno del suo amore, che è stato rivelato e realizzato nella pienezza dei tempi e che pone Cristo al centro della storia della salvezza. Perché tutto ciò che precede Cristo e tutto ciò che segue Cristo tende a Cristo, è da Cristo attuato. Paolo, voi ricorderete soprattutto questo testo importante in Efesini 3:9, là dove dice il mistero nascosto da Dio nei secoli è stato rivelato in Cristo. Ecco l'evento del mistero, e nell'ora in cui Cristo si è pienamente manifestato. Ecco la Pasqua, l'ora della gloria, l'ora del passaggio di Cristo da questo mondo al Padre, l'ora della manifestazione dell'agape, o meglio, l'ora in cui Gesù ha raccontato il Padre, exegesato, ha fatto la narrazione, l'esegesi di Dio. L'ora in cui, nella resurrezione, ha mostrato la gloria del Padre su di lui e la sua glorificazione del Padre. Da questo voi capite che il mistero è sempre trinitario. Ogni volta che c'è il mistero cristiano, c'è il Padre nel suo nascondimento, nella sua invisibilità, che opera la salvezza attraverso Cristo. C'è il Figlio che con la sua vita, la sua morte e resurrezione realizza e manifesta il disegno di salvezza. E c'è lo Spirito Santo, compagno inseparabile del Figlio, lo chiamava San Basilio, il quale porta a compimento ogni azione di Cristo, perché Figlio e Spirito Santo sono inseparabili in ogni azione. Ma il mistero di Cristo ha anche una dimensione cosmologica, ovvero è salvezza non solo dell'umanità, è salvezza di tutta la creazione che geme e sospira. Romani 8:22. Perché le energie del mistero raggiungono ogni creatura, animata o inanimata, intelligente e insapiente. Ed è proprio attraverso questo mistero di Cristo che tutte le creature sono reintestate, ricapitolate in Lui. Mentre l'annuncio del mistero rivolto agli uomini, giudei e pagani, abbatte il muro dell'inimicizia, porta la benedizione a tutte le genti della terra, edifica in un solo corpo quelli che sono chiamati in Cristo a partecipare alla stessa eredità. Non vi do le citazioni per non distrarvi, ma avete sentito come le espressioni sono tutte delle lettere di Paolo. Quando il presbitero dice mistero della fede, o è grande il mistero della fede, o ecco il grande mistero della fede, così nelle anafore orientali, lì avviene l'annuncio. C'è la vera anamnesi di Gesù Cristo, è il Signore. Dire mistero della fede e fare l'anamnesi in cui è sintetizzata tutta l'economia della salvezza, dall'imprincipio fino al ritorno del Signore. Questo è davvero molto importante. Che cos'è allora però questo mistero che voi annunciate al cuore dell'Eucaristia? Su questo bisogna essere molto attenti, perché è avvenuto un grosso depauperamento, ma è avvenuto, attenzione, dal XV secolo, non è una cosa recente, dove per ragioni di polemica, verso soprattutto e di concorrenza verso la riforma protestante, l'Eucaristia era diventata, e c'è ancora la tendenza, ahimè, oggi, a diventare soltanto memoria della morte di Cristo. Chi appartiene alla mia generazione sa che l'unica catechesi che avevamo sull'Eucaristia è che l'Eucaristia riproduceva il Calvario, era la morte di Cristo. Al catechismo ci insegnavano: quando tu sei all'Eucaristia, tu sei al Calvario sotto la croce. E attenzione, era già meglio di quanti dicono con molta ingenuità, se non stupidità spirituale, che nell'Eucaristia noi siamo al cenacolo. Chi dice così non capisce niente. Noi all'Eucaristia non siamo al cenacolo, che è una prefigurazione di quel che succedeva il giorno dopo. All'Eucaristia siamo al Calvario, ma siamo anche alla tomba vuota, perché l'Eucaristia è anche mistero di resurrezione, non solo della croce, e siamo di fronte a tutto il mistero dell'incarnazione. Ecco perché in tutte le anamnesi, dopo il mistero della fede, soprattutto nelle anamnesi orientali, che amano essere più precise, si dice: adesso noi, Signore, davanti a te ricordiamo la vita del tuo Figlio presso di te. Ricordiamo la sua incarnazione nella Vergine Maria. ricordiamo il suo battesimo, ricordiamo la sua vita in cui passò e fece del bene, ricordiamo la sua morte, ricordiamo la sua resurrezione, ricordiamo la sua ascensione, ricordiamo la sua intercessione, ricordiamo la sua gloriosa venuta. Tutta la sintesi. Chi di voi, dice ancora il canone romano, si rende conto che nell'istituzione non a caso si ricorda anche l'ascensione. Poi, nei nuovi canoni, un po' per fretta, un po' per sintesi, finiamo per ricordare solo morte e resurrezione e almeno la venuta. Non in tutti, perché in due esclamazioni alternative è venuto meno il senso della parusia, quindi abbiamo tolto la memoria escatologica. Ma quando noi celebriamo l'Eucaristia, l'anamnesi è anamnesi di tutta la salvezza, dalla vita del Figlio nell'imprincipio presso il Padre, fino all'incarnazione, fino alla gloriosa venuta. Questo noi dobbiamo ricordare. Per dirla con un concetto caro a Ireneo da Lione, il mistero, diceva il padre della Chiesa, voi sapete, uno dei padri più intelligenti del terzo secolo peraltro, diceva il mistero della fede è il mistero di ricapitolazione di tutta la storia di salvezza e sintesi dossologica di tutta l'azione di Dio in Cristo. Teodoro Studita parla in proposito di ricapitolazione di tutta l'economia, cioè tutta l'azione di Dio è reintestata. Questo è il mistero del quale Dio ci vuol rendere partecipi, fino alla verità più profonda che Paolo proclama in Colossesi 1,27. Cristo in voi, Christos en min, Cristo in voi, speranza della gloria. È significativo in proposito che Louis Bouillet, il grande teologo e liturgista, studioso del Mysterium, purtroppo poco tradotto e in Italia poco amato, non si sa per quale ragioni, Louis Bouillet abbia sintetizzato tutto il mistero che noi celebriamo nell'Eucaristia nell'espressione paolina, questa Cristo in voi. Lui diceva, quando noi diciamo Cristo in voi, noi diciamo tutto, la vita del Figlio presso il Padre, la decisione di incarnarsi, l'incarnazione, la sua vita facendo del bene, la morte, resurrezione, la sua venuta gloriosa, ma la venuta già oggi in noi. Questo è il mistero cristiano per eccellenza. Faccio una parentesi, spero di non distrarvi, ma che a me ha sempre turbato. Paolo, che nella seconda lettera ai Corinti, voi sapete che la scrive nel 55, la comunità di Corinto è fondata al massimo da 5 anni, 6, quindi una giovane comunità, diremmo noi appena fatto l'inizio della catechesi. E Paolo ha il coraggio di dire, cari fratelli, mettetevi alla prova per vedere se siete cristiani o no. Pensate se facessimo questa prova all'interno delle nostre comunità parrocchiali. E poi Paolo dice, è tanto semplice fare la prova. Credete che Cristo è in voi, sì o no? Perché se non credete che Cristo è in voi, voi non siete cristiani, siete religiosi, ma non siete cristiani. Il cristiano è quando percepisce che Cristo è in lui. Christos en min. Questo è il mistero più grande. Perché se noi abbiamo solo nei confronti di Dio una credenza, un'adorazione, ma insomma siamo degli ebrei appena cristianizzati. Ma il cuore del cristianesimo è Cristo in noi, speranza della gloria. E pensate quante volte Paolo ci richiama proprio a questo mistero della fede. Ma arriviamo adesso a quella diaconia che compete, a quel servizio che compete a voi presbiteri. Passare dal mistero rivelato al mistero celebrato. Certamente il termine mysterium mysteria nel Nuovo Testamento non è mai riferito ad azioni liturgiche della Chiesa, se non in un passo della Prima Corinti in cui Paolo parla di chi si esprime in lingue e proclama i misteri dello Spirito. Prima Corinti 14:2. E resta vero che il cristianesimo non è la religione dei misteri come quella greca, perché la fede cristiana dice che il mysterion è consegnato alla Chiesa perché ne diventi partecipe nell'ascolto, nella preghiera e perché lo proclami fino agli estremi confini della terra. Non è il mistero come per i greci un'azione segreta che avviene in un culto e che si restringe a un'azione rituale. Ha scritto Leone Magno: «Quod redemptoris nostri cospicum fuit in sacramenta transivit». Questa è la formula vera. Ciò che fu visibile del nostro Redentore transivit, passò nei sacramenti. E voi sapete che Leone Magno è il primo che ha capito in Occidente il bisogno che ciò che fu visibile in Cristo sia celebrato nel tempo, nell'anno liturgico, nelle feste. Quando voi leggete Leone Magno c'è sempre sermone in Pasqua, sermone in Natale, sermone in Epifania, dove questo grande padre della Chiesa mostra come un mistero della vita di Cristo è transitato nel sacramento che celebriamo, dove sacramento, attenzione, va preso in senso largo, non solo uno dei sette, ma nel senso con cui i padri dicevano che la Quaresima è un sacramento, che la festa di Pasqua è un sacramento. Di conseguenza Brogio affermerà: «In tuis Domine te invenio sacramentis». O Signore, io ti trovo nei tuoi sacramenti. In queste espressioni constatiamo che il mistero rivelato e celebrato nella liturgia, nei sacramenti, in latino voi sapete che misteria, mysterium greco, diventò preferibilmente sacramentum sacramenta. Allora, tenendo conto di questo, noi capiamo come nella liturgia cristiana appaia, emerga ciò che Cristo ha fatto e ha detto. L'agire sacramentale ha sempre la sua origine nel mysterium di Cristo, è sempre opera dello Spirito Santo ed è sempre orientato alla partecipazione dei cristiani.